L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra in diretta su Rete 1, ma anche in diretta su RSI La 1 in televisione. Questa è l'ultima puntata televisiva, anche televisiva, dell'Ora della Terra, e terminiamo da qui, dal Parco Sangrato di Carona, e come ospiti avremo Deborah Codoni Bressanelli, che è la presidente dell'Associazione Amici del Parco Sangrato, insieme a suo marito Alessandro Bressanelli, che è il giardiniere responsabile di questo grande parco. E poi oggi conosceremo Siria Gianferrari, giovanissima apprendista selvicoltrice. Siamo andati a conoscerla nel luogo di lavoro sul San Giorgio, e naturalmente con me ci sono gli esperti di questo programma, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Benvenuti all'ultima puntata televisiva dell'Ora della Terra, benvenuti da parte mia, Lara Montagna, ma anche da parte di tutta la squadra della RSI. E allora iniziamo subito in musica, A Carona con te dei Giubiasco Folk, e iniziamo subito, per chi ci guarda in televisione, con le immagini del paese di Carona. Buongiorno Deborah Codoni Bressanelli, presidente dell'Associazione Amici del Parco Sangrato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Lara.
E presento anche tuo marito, buongiorno Alessandro Bressanelli, giardiniere responsabile di questo immenso parco.
Buongiorno a tutti.
E allora iniziamo subito a parlare di questo parco, perché io so che avete portato il nostro regista Feliciano Pavlovski a fare la visita guidata, e quindi avete veramente guardato tutto, ripreso tutto, quindi per chi ci guarda in televisione potranno appunto godere di queste immagini. Una visita guidata per Feliciano, visite guidate che Deborah voi fate tutto l'anno.
Allora sì, le visite guidate ci sono soprattutto durante la fioritura del parco, verso fine aprile, inizio maggio e fino a metà maggio. Poi vengono fatte durante l'anno a richiesta per le scolaresche o per i gruppi privati. Ecco.
Da dove si parte? Dove parte la visita?
Allora, solitamente noi ci ritroviamo al labirinto, ma prima, per chi sale a Carona con la propria auto, lascia al parcheggio delle piscine, poi sale a piedi, perché naturalmente la parte più bella del parco è quella che si trova dal labirinto, proprio il primo step, sopra tutte le aiole botaniche, sopra il ristorante.
Il labirinto dei Carpini.
Esatto. Allora, i Carpini, il labirinto è stato, diciamo così, donato da uno dei proprietari del Parco Sangrato, UBS, per il suo 50° anniversario.
Sono talmente tante le cose che io le ho scritte tutte. Poi, dopo il labirinto, si arriva nella zona delle azalee e delle conifere.
Esatto, perché il parco è famoso soprattutto per le azalee e rododendri e per la grande collezione di conifere, la più grande della regione insubrica. Abbiamo conifere che vengono da tutto il mondo e qui trovano un suolo particolarmente favorevole per la loro crescita.
Mi dici suolo, mi giro verso Alessandro, sarà un suolo acido.
Sì, qui è un suolo acido grazie al porfido rosa, sì, che acidifica il terreno, per cui è molto adatto per azalee, rododendri e le conifere.
Senti Alessandro, non c'è un impianto di irrigazione qui al parco?
No, irrigazione non ce n'è, è tutto grazie alla natura, al tempo.
E quindi la tua gestione come fai? Quante piante, quante specie diverse devi gestire, devi provare a curare al meglio? Sono tantissime.
Cioè, le piante sono tantissime, non c'è un censimento, una numerazione delle piante. Cioè, è il parco molto vasto. Cioè, si fa quel che si può, ormai il tempo è quello che è.
Quindi non vengono bagnate,
no,
ma vengono potate, vengono curate per le malattie?
Sì, sì, dopo c'è tutte le cure, la potatura, le malattie, a necessità interveniamo, se no lasciamo fare la natura, cioè è tutto gestito naturalmente, diciamo.
Certo che sei da solo, qui sono tantissimi metri quadrati. E quindi alla mattina parti e cosa fai? Hai uno schema di azione?
Sì, abbiamo tipo una tabella di marcia in base alle zone, cioè, e pian pianino ci sviluppiamo. Però sono da solo come giardiniere. Dopo lavoriamo con programmi occupazionali, cioè ho qui circa, dipende dagli anni, dai 6 ai 10 ragazzi che mi aiutano, perché da solo non ce la farei.
Ci sono gli incontri, quelli speciali al mattino presto, perché io ho fatto un piccolo giro questa mattina, qualche segno di presenza di animali l'ho trovato.
Cioè, proprio giusto stamattina sono arrivato alle 6:30, ho incontrato 4 cervi e una volpe sulla strada. Cioè, per cui,
beh, sono trova, quelli che si godono di più questo parco. Sì. Torniamo a te Deborah, perché qui si possono vivere 5 sentieri tematici differenti.
Esatto, allora abbiamo l'ente turistico nel 2002 ha creato questi 5 sentieri. Abbiamo il sentiero botanico, dove questo sentiero ha dei cartelli arancioni e degli altri cartelli che indicano il nome della pianta sia in latino che in tedesco e la loro varietà e l'origine, e quindi si snoda all'interno del parco fino ad arrivare fino in cima quasi. E lì abbiamo appunto sviluppato il progetto Mio Albero, che poi ne parlerò più tardi. Poi c'è il sentiero relax, che è quello adatto a tutti, che tutti possono fare, che è molto meno faticoso. Poi abbiamo il sentiero panoramico, che porta a dei pannelli dove si mostrano le vette del paesaggio che si può osservare e i luoghi indicati nella cartina. E poi abbiamo il sentiero artistico, che comprende 16 sculture all'interno del parco, sono sculture moderne, e poi a volte abbiamo anche delle esposizioni qui nel parco. Proprio adesso ne abbiamo una di Evelyn sul il cibo e il riciclo, quindi è anche interessante, fino al 30 di settembre sarà visitabile. Quindi abbiamo veramente tantissime cose.
Tra l'altro una cosa interessante, tra le cose interessanti, è che qui si possono ammirare degli alberi che hanno una storia antica. Ci sono dei rododendri che appartenevano all'ex proprietario, ovvero Luigi Giussani, e sono proprio quelli che ha piantato lui.
Allora sì, Luigi Giussani ha acquistato il Parco Sangrato dal primo proprietario, che era Martin Ottmar Winterhalter, nel 1957, e poi ha cominciato a piantare diverse piante, però purtroppo alcune morivano e non capiva perché, quindi ha chiesto a un esperto, un suo amico giardiniere del Giardino Botanico di Monaco, e hanno scoperto il tipo di suolo e da lì hanno cominciato a piantare le azalee, i rododendri e quant'altro. Quindi ecco, proprio queste azalee che sono, e anche i rododendri che ha piantato Giussani, qui riescono a raggiungere anche 7-10 metri, quindi abbiamo degli esemplari che non sono stati mai potati. Altri invece hanno subito una potatura, perché sennò sarebbe una foresta, sarebbe impossibile passarci.
E certo, il terreno qua è incredibile, perché questo porfido rosa che vediamo un po' dappertutto, Carona è un po' rosa, col sole è ancora più rosa.
Esatto, sì. Proprio Carona è il luogo in cui, diciamo così, si estraeva il porfido rosso di Carona, quindi Martin Ottmar Winterhalter con la Carona SA negli anni 40 estraeva questo porfido, e poi da lì hanno costruito diverse chiese, è sempre stato utilizzato già prima di questa cava, ma abbiamo anche le cave verso la Madonna d'Ongero, che ormai adesso sono dismesse, come quella che si trovava attualmente, si può vedere i resti nella piscina di Carona. Ecco.
Ci sono piante che hanno nomi difficilissimi, per esempio l'araucaria.
Allora...
Ah, scusa, è vero, Alessandro. Perdonami. Alessandro, l'araucaria.
L'araucaria, è una cunipera.
Ti dà da fare?
No, te sono... cioè, dà da fare quando bisogna potarla, perché ha delle spine molto dure e... l'unico sistema è mettere la giacca da motociclista in pelle, perché sennò ti pungi. Però è molto particolare, una conifera, proviene dal Cile, e la particolarità è questo ramo che sembra una coda di una scimmia, infatti viene chiamato coda di scimmia.
E poi ha una resina particolare, è rossa, sembra un po' sangue.
Sì, nelle spaccature della corteccia ogni tanto si vede questa resina che si sembra sangue rosso, cioè, quel colore.
Ci sono delle targhette, torno da Deborah, nel parco, alcuni alberi portano delle targhette. Carona e questo parco, quando ci sono i fulmini, le tempeste, insomma, è comunque soggetto, e anche nel 2018, quando abbiamo avuto la tempesta di Scirocco, anche qui al parco diverse piante sono cadute, diversi schianti, e quindi si sta cercando di recuperare alberi con un progetto, e appunto per questo alcuni alberelli portano la targhetta di chi li ha donati.
Esatto, questo progetto Mio Albero è nato nel 2018 in accordo con l'ente turistico, si è deciso di ripiantare il numero di piante che sono cadute proprio in una sola notte, e quindi da lì è cominciato il progetto Maltempo, che nel tempo ha cambiato nome, adesso si chiama Progetto Mio Albero, e lì accogliamo delle piante da fuori che sono adatte a questo suolo, oppure andiamo sempre coi donatori, andiamo a scegliere nei vivai Quinticino queste piante e poi le piantiamo, mettiamo sempre il nome, la famiglia di origine della pianta, l'origine geografica, il nome in latino, e poi lasciamo fare anche una piccola dedica a chi vuole donare queste piante. È un modo per riconoscere che queste piante sono importanti, ma sono anche importanti perché io con tutti loro sono stata presente, abbiamo piantato insieme la pianta, e in più loro di tanto in tanto vengono anche a prendersi cura di questa pianta. Quindi ecco, è un progetto molto molto ampio. Non sarebbe possibile farlo in un parco Ciani, ma qui, visto che c'è una situazione specifica, visto che molte piante comunque stanno deperendo, sia per il caldo, per la grande siccità che ci sono stati in questi tutti questi anni, ma anche perché comunque le piante anche loro muoiono, e quindi bisogna pensare a una ripiantagione.
Certo, il parco è ricco di tavole didattiche, si trovano informazioni su tutti i sentieri tematici, quindi c'è questo aspetto importantissimo di didattica ai bambini, le scolaresche che arrivano, ma non solo loro, tutti possono apprendere e capire che cosa si trovano di fronte. Ho visto che ci sono delle tende particolari, qua sopra questa mattina ho visto una tenda sospesa, un'esperienza incredibile, si può dormire in tenda senza toccare per terra?
Allora sì, questi sono i progetti che Ticino Turismo e Lugano Region hanno portato avanti. C'è la Tree Tent con questa possibilità di alloggiare all'interno del parco, perché sennò non si potrebbe mettere una tenda all'interno del parco, alloggiare qui e godersi della natura, guardare le stelle a cielo aperto, ecco. E in più c'è la bubble tent, che è la novità di quest'anno, questa tenda a sfera dove si può anche lì aprire delle botole, guardare il cielo e ecco, siamo in mezzo alla natura, siamo in mezzo al bosco, perché non è che è vero che è parco, però è molto vicino al bosco, quindi gli animali ci sono e quindi si gode della vita un po' selvaggia, diciamo così.
A due passi dalla città, torno da tuo marito con un'altra pianta dal nome complicato, la Scadopittis verticillata.
Scadopittis verticillata.
Ecco. Chi è?
È un'altra conifera, qui ormai la nostra collezione di conifere è ampia. Questa proviene dall'Asia, dal Giappone, dall'Asia. Cioè, anche, è molto particolare perché fa degli aghi filiformi, sembrano tipo delle tante foglioline invece del classico ago. È un'altra pianta cioè, abbastanza rara che è presente nel parco.
E poi la Liriodendron e...
Liquidambar, sì, sono due latifoglie, cioè piante con le foglie, non sono più conifere queste. Sono dei grandi alberi che hanno una colorazione molto particolare in autunno, che varia dal verde, dal giallo, l'arancione, fino al momento che poi le foglie cadono.
Però ci sono anche delle piante un po' più conosciute a livello ticinese, c'è il castagno.
Castagni, sono i boschi di castagni, i boschi di faggi, abbiamo dei boschetti di betulle particolari che ormai fanno parte della natura.
Immagino che sia un lavoro molto complicato perché c'è una grande responsabilità, ma dall'altra questo parco ti dia una libertà di curarle e di gestirle proprio tutta tua. È bellissimo.
Sì, cioè, per un giardiniere è il sogno poter lavorare in un parco botanico, poter curare la natura, cioè, sei sempre a contatto con la natura. Tanti dicono, tu sei sempre in vacanza. Sì e no.
Lo chiedo a lei se sei sempre in vacanza. Insomma.
No, io direi proprio di no, perché al mattino parte prima delle 6 e io a volte prima delle 6 di sera non lo vedo arrivare, quindi non è proprio in vacanza. E anche quando abitavamo qua, fino al 2020 abitavamo qua, abbiamo abitato qua per 10 anni, molte volte dovevo chiamare Alessandro, chiamarlo per telefono per sapere dov'era, perché comunque c'è sempre qualcosa da fare, sempre, sempre.
Io vi ringrazio Alessandro Bressanelli, giardiniere del Parco San Grato, ringrazio te Deborah Codoni Bressanelli, presidente degli Amici del Parco San Grato, spero di poter parlare ancora di voi perché insomma abbiamo provato a riassumere un pochino quelle che sono le tematiche legate al parco, ma naturalmente c'è molto di più da dire. Grazie mille e a presto.
Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
E tra poco andremo al San Giorgio a conoscere una giovane apprendista selvicoltrice, Silvia Gianferrari, la vedremo in azione. Ma continuiamo con Marco Zappa e con le immagini che ci portano, per chi ci sta guardando in televisione, a Carona, grotti, alberghi, insomma, il meglio riassunto in questi prossimi 2 minuti e 40 di Carona.
Che i vatti fratei ti stia abbastanza bei fin leva gran e vin qui se finin quando evammo a scuola e che vanno amorosa ti stu la stessa cosa dopo un po' da anni che il grande alla sposata che l'ha fregata a che il finin agadai al suo nome e tutto quel che va e poi per un colpet de mor, Pepe, per un colpet de mor. E dopo un po' da mes, incontri il fratellin con una sciarpa, che tocca a terra, alma di spel tranquil. Ale che la dalme poro fratel passa un po' da tempo e il vedi con si maion che il gariva fin giù ai coion alma di spel tranquil ale che il dalme poro fratel ale che il dalme poro fratel.
passa un po' da dì, e il gira con Shanadona, l'amorosa e il devascola, alma di spel tranquil, pare che la dal me poro frater. Dopo un po' da anni che gli va insieme, tu cica domanda, perché te la sposa mia? Lui bel tranquilla al risponde, no, tanna gaggia almeno, tanna gaggia almeno. E adesso è coppia fissa, e stava sempre un gran ben, lui con si la sciarpa, lui con si il maion, lui con la donna, la donna dal fratello, lei con un altro, e tu con al stesso.
Siria Gianferrari, apprendista selvicoltrice di 16 anni. Giusto. Buongiorno.
Buongiorno.
Oggi al lavoro, è appena iniziata la scuola da poche settimane, una scuola che stai frequentando da 2 anni, questo appunto è il secondo anno. Beh, ti sembra di aver scelto la strada giusta?
Sì, mi sembra di aver scelto la strada giusta, mi trovo bene anche a scuola e in ditta, quindi sono felice della mia scelta.
Quanto manca alla fine di questo percorso?
Allora, ancora quest'anno e poi un anno ancora l'anno prossimo.
È un lavoro che bisogna imparare bene, perché la teoria poi è fondamentale da mettere in pratica.
Soprattutto per la sicurezza, perché è la cosa più importante, quindi è giusto sapere manovrare bene gli attrezzi per non mettere in pericolo gli altri e se stessi.
Te l'avranno già chiesto in mille, ovviamente, ma la domanda ci sta. Una donna che sceglie di lavorare con una motosega in un contesto che è prettamente maschile, tu ti senti di farcela?
Io sì, me la sento, mi sono sempre trovata giusta per questo lavoro, perché secondo me tutti possono fare quello che li appassiona e quindi non c'entra lavoro maschio e da donna o da uomo, perché se ti piace una cosa e passione è giusto farlo.
Quando ti sei sentita di voler diventare selvicoltrice?
Fine medie, perché devo sempre fare un lavoro all'aperto, perché non mi sono mai vista in un posto chiuso, tipo in ufficio, e quindi ho fatto un po' di stage e quindi da lì mi è piaciuto e ho deciso di fare questo lavoro.
Tu lavori insieme a Manuel Galli, quindi sei la sua apprendista, sì. Poi vai a scuola a Mezzana, abiti in Valle di Muggio, sì. È perfetto.
Sì, è perfetto, lo trovo veramente perfetto.
E come ti trovi con gli altri tuoi colleghi di lavoro?
Mi trovo benissimo, mi trattano bene, mi insegnano molto, quindi sono felice di questa scelta, di questa ditta.
Ti trattano un po' come la piccolina del gruppo?
Dipende, adesso un po' meno, però all'inizio sì, però è giusto che mi trattano come gli altri, perché è giusto così. Ci sono magari lavori un po' più impegnativi che magari non so ancora fare, visto che non li ho ancora imparati, e li fanno loro, però alla fine della scuola e tutto dovrei riuscire a fare quello che fanno anche loro, quindi ecco.
La prima motosega chi te l'ha regalata?
Regalata? Me l'ha data il Galli.
Il Manuel, sì. Quindi la tua personale non ce l'hai ancora?
No, ancora no. Ce l'ho a casa, un po' di mio papà, però mia non ce l'ho ancora.
Cosa è più importante di quello che indossi?
Il casco. Comunque le cose di sicurezza, e beh, quando si taglia gli antitaglio, scarponi, guanti, cose soprattutto di sicurezza.
A me hai preso paura?
Sì, sì, ho già preso paura, però non così tanto da non riuscire a fare la stessa roba per farla meglio.
Quindi secondo te, dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, noi lo sappiamo, questo è uno dei lavori più pericolosi che esistono in agricoltura, ma per adesso tu ti sei resa conto che la cosa più pericolosa qual è? A che cosa bisogna fare attenzione?
A tutto in questo lavoro, ma principalmente con la motosega bisogna stare attenti, cioè accesi col cervello, perché è la cosa più pericolosa. O anche con i mezzi.
Anche negli spostamenti, sapere sempre dove sono i colleghi, chiamarsi.
Esatto, per la sicurezza.
È un lavoro dove il telefonino sparisce la mattina,
sì,
e riappare la sera.
Esatto, sempre carico, tranne va bene, in pausa.
Ti ricordi per adesso, in questo anno e qualche mese, da selvicoltrice, qual è stato il lavoro che ti ha emozionato di più?
Salire in pianta, sarà 2 mesi fa, un mese fa, per la prima volta a fare il mio primo smontaggio in pianta.
Quindi bisogna proprio arrampicarsi?
Sì, ramponi, vai su, tagli i rami e smonti piano piano fino a che scendi e della pianta giù.
In un futuro, dove ti vedi? Sempre qui?
Io quando finisco scuola spero di andare tipo in Svizzera interna a studiare per far forestale, speriamo. Cioè io punto a quello poi.
Quindi un passo ulteriore?
Sì. Esatto, cioè io voglio arrivare lì.
Quindi devi avere le note giuste?
Sì, a scuola devi andare bene e anche in ditta devi avere una buona nota di lavoro.
E ogni anno ci sono gli esami o sono solo alla fine?
Solo al terzo anno, di taglio e poi teorici.
Ma quando tu racconti alle tue amiche o ai tuoi amici, so che tu vai a cavallo, che hai questa passione, del lavoro che fai, loro come reagiscono?
Allora, ci sono persone che sono felici, che mi dicono brava, che fai vedere un po', e altre che dicono vai a studiare, che è meglio, non fa per te. Ne ho già sentite anche di persone che mi dicono così. Però vai avanti, non li ascolti. Però la maggior parte delle persone è felice di me, è fiera del lavoro che faccio. Anche la mia famiglia è fiera di me.
Siri, allora ci vedremo a Lugano il 7 di ottobre per il Pentathlon. Intanto buon lavoro a te e a tutta la squadra.
Grazie altrettanto.
Grazie. Manuel Galli, buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei il datore di lavoro di Siria, sei anche formatore, sei perito agli esami per i selvicoltori, quindi una lunga esperienza la tua al fianco di questi giovani che si approcciano al mondo della selvicoltura. Un lavoro, il tuo, credo, non facile.
No, sicuramente no, è uno dei più pericolosi. A livello di infortuni siamo i primi in classifica. Di solito è bello essere primi in classifica, ma non in questa.
E il concetto di avere accanto dei giovani, le preoccupazioni per te saranno grandi?
Eh sì, ormai lavorando con giovani in certe situazioni non è sempre più facile. Per quel mestiere qua è senz'altro la cosa primaria la passione, e anche noi come selvicoltori cerchiamo di trasmetterla. Praticità arriva, con l'esperienza, facendo vedere certe situazioni. Noi tutti i giorni, può essere sicura, non faremo mai un lavoro uguale a un altro. E dopo la praticità viene, appunto, col tempo.
Di apprendisti presso di te ne sono passati tanti?
Tanti, non siamo una ditta vecchissima, è 13 anni che ci siamo, ne sono passati, la Siria è la quarta adesso. Sì. E tutti gli apprendisti che ho avuto erano tutti apprendisti diversi, con situazioni diverse, anche con atteggiamenti diversi.
Sei fiero di come sono venuti su?
Sì, bene o male sì. Magari certi giovani hanno bisogno di un po' di più, l'apprendistato dura 3 anni, magari certi hanno bisogno di 3, 4 anni, 5 per arrivare a fare il mestiere. Diciamo.
Ma tu ti ricordi il tuo di percorso?
Sì. E a me una volta, non sono come sono io con i miei, una volta erano un po' più, urlavano, a me non mi ha ancora sentito urlare fino adesso. A me mi urlavano dietro e...
Però non hai mai smesso?
No. No, mi è sempre piaciuto a me. Qualsiasi cosa faccio, se tagliare una pianta, che fare uno scavo, fare una staccionata, tagliare una pianta a pezzi sulle piante. A me qualsiasi cosa piace fare del mio mestiere.
Qualcosa di quella vecchia scuola ti sei portato dietro?
Sì, io ho fatto anche il corso per maestri di tirocinio e dicono che un apprendista non deve rubare il mestiere. Io non sono d'accordo su questa cosa qui. Io trasmetto la passione e voglio che un apprendista rubi il mestiere, come ho fatto io ai tempi, quando non era proprio... Anch'io che è quasi 20 anni che lo faccio, tutti i giorni impari qualcosa. Dopo non è sempre tutto rose e fiori, perché in inverno fa freddo, piove e ci sono 40 gradi, c'è la canicola, eppure dobbiamo lavorare. Non è finendo un'ora prima che cambia, fa caldo lo stesso. Non è sempre appunto com'è. Però buono, come oggi, una bella situazione, siamo qua in un bel posto, non c'è il sole, non fa caldo, è perfetto.
È la prima apprendista signora che hai in azienda?
Sì. È anche la prima apprendista signora del Mendrisiotto. Bisogna sfatare un po' quel mito che il boscaiolo è nel bosco, porta fuori la legna in spalla. I tempi sono cambiati, si lavorano con macchinari, attrezzature, non si fa più la fatica che si... È sempre un mestiere faticoso, però non si fa più la fatica che si faceva una volta. Quindi una ragazza può farlo benissimo, secondo me. Il fisico si fa, soprattutto lei adesso ha 16 anni, ora dei 18 quando finisce l'apprendistato.
Quindi la cosa più importante come requisito base da avere?
Con la passione fai tutto, arrivi dappertutto.
Manuel, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te per essere venuto a trovarci.
A presto.
A presto.
Grazie a Manuel Galli e a Siria Gianferrari per averci regalato il loro tempo. Li ritroveremo in azione alla 22esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, che si terrà quest'anno a Lugano, al Parco Ciani, sabato 7 ottobre. Dunque ci saremo, li seguiremo per capire chi sarà il re di questa edizione. Tra poco Tiziano Pedrini e Alfredo Baratella pronti a rispondere ai vostri messaggi da casa. Noi per la prossima canzone, per chi ci sta guardando in televisione, siamo andati nei nostri archivi RSI e abbiamo scovato delle immagini del Parco Sangrato, della fioritura delle azalee. Era il maggio del 1984.
Sento un concertino, chi sarà?
Toto Cavadini con Mandolino Ticinese. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
E buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buona domenica agli ascoltatori.
In attesa, nell'attesa che arrivino le telefonate del nostro pubblico, ti chiedo Alfredo se da giardiniere il tuo sogno potrebbe essere simile a quello di Alessandro Bressanelli, che è il giardiniere responsabile del parco. Essere responsabile in qualità di giardiniere di una grande, perché grandissima, superficie come questa, è una grande responsabilità, ma potrebbe essere anche un tuo sogno?
Ma io credo che per un momento della vita professionale potrebbe essere veramente interessante lavorare in un parco botanico come le Isole di Brissago o il Parco Sangrato. Dopo io, a me piace cambiare a volte il luogo dove si lavora, ma sicuramente un'esperienza di alcuni anni la farei più che volentieri.
C'è già qualcuno in linea? Allora, vediamo. Atos, buongiorno, benvenuto.
Ciao Lara, sono Atos.
Buongiorno.
Ho mandato due foto dell'acero in montagna che ha preso la grandine su Anac. E adesso non so se devo potarlo lasciarlo così o aspettare in primavera.
Alfredo le ha già viste, sentiamo.
Sì, ma allora dalla foto non si riesce a vedere se il danno ha raggiunto anche i tronchi o meno, dipende un po' dalla pezzatura della grandine che è arrivata. Io comunque aspetterei, non farei assolutamente nessun taglio, soprattutto nessun taglio grosso. Qui dalle foto si vede che praticamente ha perso il 99% delle foglie, dunque doveva essere veramente qualche cosa di molto violento. Niente, aspetti assolutamente la primavera e poi si vedrà durante l'estate eventualmente se intervenire su dei rami secchi. È possibile che magari qualcosina riesca comunque a rimarginare durante questi mesi dove ci potrebbe essere ancora un po' di attività vegetativa.
Ok, grazie.
Però per la
stessa cosa, la stessa pianta è capitato al tamarindo, il tamarindo, stessa roba.
Sì, tamarix.
La grandinata e anche sul tronco proprio, le belle che spelecò.
Allora, l'unica cosa che eventualmente si potrebbe fare per evitare che dei funghi, però non lo farei per il tamarix, non lo farei neanche per l'acero, è di fare un trattamento con un fungicida sui rami, questo per evitare che possano arrivare dei funghi. Però per queste due piante francamente non lo farei.
Ok, grazie mille allora, perfetto.
Grazie, Lucio, a voi,
tutti. Ciao, grazie, buona domenica.
A presto, buona domenica, c'è Luciano in linea. Buongiorno Luciano, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Ditemi, come fa a conoscere i kiwi quando è mature? E quando è catigio, di catigio con l'altro che ti in da gamba o no?
Beh, Tiziano.
Il kiwi normalmente viene raccolto all'inizio del mese di novembre, quando la vegetazione va per finire, la vegetazione della pianta va per finire. E quindi in sé per stabilire esattamente la data o il momento della raccolta sarebbe interessante lavorare con uno spettro, cioè praticamente un apparecchio che controlla il contenuto di zucchero. Però normalmente all'inizio di novembre il kiwi è pronto per la raccolta. È sempre consigliabile raccoglierla con un pezzettino di picciolo. Questo per evitare che ci possano formare dei marciumi a livello del punto d'attacco.
Okay.
E dopo il miglior sistema è quello di metterli in una cantina abbastanza fresca, in un ambiente abbastanza fresco, e poi di farli maturare piano piano con delle mele, semplicemente prelevando una certa quantità di frutti, magari settimanalmente, metterli in contatto con delle mele in una cassettina di plastica oppure in un sacchetto di plastica praticamente, e nel giro di 4-5 giorni sono maturi. E così potrà avere dei kiwi fino al mese di aprile in pratica.
Ok, grazie mille, buona giornata e auguri
altrettanto
per la trasmissione.
A lei, grazie.
Grazie Luciano, grazie mille a lei. C'è Graziella in linea, buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo sapere se posso tagliare un rosmarino, una pianta molto grande, se posso un po' tagliarla.
Tiziano.
Sì, buongiorno signora. Aspetterei la primavera dopo la fioritura. Assolutamente,
ecco.
Non farlo in autunno perché non è esente da rischi, quindi aspetti,
ecco.
La primavera dopo la fioritura può operare appunto su questa pianta.
E poi scusi, ho un'altra pianta che si chiama Calistemon.
Sì.
Quella lì si può,
sì,
tagliare,
buongiorno.
Un po'
scovolino, ho detto anche in italiano, ma anche lì aspetterei, siccome è una pianta mediterranea, aspetterei a potarla in primavera, in modo tale che se dovesse esserci un inverno particolarmente rigido, comunque la chioma lo riparerebbe un po'.
Ecco,
magari da
allora
fare attenzione che se dovesse venire a nevicare ci vorrà una scrollatina dalla neve, perché sennò altrimenti potrebbe spaccarsi, ecco solo questo.
Ecco, bene.
Ma
grazie mille.
Non è necessario potarlo il Callistemon,
grazie, buongiorno.
Dicevo che non è necessario potarlo, come molte piante mediterranee, siccome poi la fioritura la farà sui rami giovani, proprio tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, molte piante le si potano solamente se hanno una dimensione eccessiva per il luogo in cui si trovano.
Grazie Alfredo, c'è Patrizia in linea, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno signora, grazie infinite per la vostra bellissima trasmissione, tanto per cominciare. Allora, mia domanda, l'uso della cenere di pellet per concimare il giardino è un buon concime prima di tutto? cenere di legna?
In sé la cenere di legna è senz'altro un ottimo concime, contiene abbastanza quantità di potassio, però non bisogna esagerare, non dovrebbe superare i 30 grammi per metro quadrato. Anche praticamente nel pellet non dovrebbero esserci delle aggiunte di colle o speciali, si tratta semplicemente di pezzettini di legno compressi e quindi può usarli tranquillamente.
E lo si può mettere per tutte le piante?
Per quel che concerne le piante ortive, generalmente lo si spande sulla superficie dell'orto, sì, in autunno o all'inizio della primavera, e vale un po' per tutto, per il fatto che è un concime potassico, quindi aiuta la vegetazione delle piante. Per quanto concerne le piante da fiore, cedo la parola a Alfredo, che magari ha delle indicazioni differenti.
Mi ero concentrato su a rispondere.
Si può utilizzare la cenere di legno sulle piante?
Io direi di assolutamente di sì, l'importante è non esagerare, ma se la si sparge, la si integra anche un po' nel suolo, è un ottimo concime. Effettivamente non devono esserci accumuli che superano i 3-4 centimetri sulla superficie prima di integrarli. Assolutamente sì.
Sì, forse un suggerimento: al limite può aggiungerla al composto, questo non c'è assolutamente nessun problema, poi la mescola col composto e in primavera avrà un ottimo prodotto.
Io penso che, non sono io che lo faccio, è una signora che si occupa di un giardinetto che ho ad Airolo, ma il mio dubbio è che magari ne mettono troppa, perché mi spariscono sempre, ogni anno che arrivo mi mancano due o tre piante, insomma, due fiori, tipo echinacea, mi è sparito il delphinium, eccetera, eccetera, e ho paura che ne metta troppa tutto l'inverno, in continuazione, man mano che ne ha dalla stufa, poi la mette, la sparge e quindi forse è troppa.
Sì, effettivamente è possibile perché le piante perenni comunque hanno bisogno di avere la parte del colletto abbastanza libera. Se la ricopriamo completamente con del materiale che sia cenere o qualsiasi altra cosa.
Poi avete parlato di inizio di stagione, cioè non durante tutto l'inverno.
È il problema della cenere che lo si ha soprattutto durante l'inverno.
È quello, sì. Quindi bisogna limitarsi molto, giusto?
Io eviterei appunto quello che gli ho detto, non supererei sì. Quei 2-3 centimetri prima di integrare nel terreno, dopo la eliminerei diversamente.
Ah, vede. Grazie mille, grazie, buona
a lei,
giornata.
A lei Patrizia. Buona giornata e noi andiamo sul San Salvatore con Mario Robbiani e il suo complesso.
Thank you.
E torniamo da voi, prendiamo le vostre telefonate da casa, c'è Madeleine in linea. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, io avrei una richiesta ai signori specialisti che sono la mia ultima speranza. Perché
sentiamo.
Io sto combattendo per eliminare l'armillaria che mi fa morire tutto.
Fredo Baratella.
Allora, effettivamente è un problema da diversi anni. L'armillaria si nutre di materia morta e quando poi una pianta va in stress spesso attacca poi le radici anche delle piante vive. Dunque la cosa principale è garantire...
Scusi, non la sento.
Mi sente adesso? Mi sente?
No, allora, sento molto molto lontano.
Ripeto quello che ho detto prima, è importante, l'armillaria è un fungo che si nutre di materia morta, l'importante è garantire nel suolo dove ci sono le sue piante un buon drenaggio, dunque che l'acqua possa andare via, togliere qualsiasi resto di ceppaie o di legno che è rimasto nel terreno, proprio perché altrimenti si favorisce l'arrivo dell'armillaria nel suolo, e è difficile eliminare l'armillaria in una pianta dove l'armillaria c'è già, piuttosto bisogna concentrarsi sulle piante ancora sane. Esistono dei trattamenti che vanno fatti nel suolo, nel sottochioma delle piante, in questo caso potrebbe essere anche in tutto il terreno, con dei funghi antagonisti, per esempio il tricoderma funziona molto bene, e questi vanno inseriti nel suolo facendo dei buchi ogni 30-40 cm di distanza uno dall'altro.
E dove li trovo?
E il trattamento va fatto in autunno e va ripetuto in primavera, dunque adesso con queste temperature più basse e con l'umidità funziona molto bene. Questi prodotti... Allora, non sono dei veri e propri prodotti chimici che hanno un'omologazione, ma sono più considerati a volte dei concimi o degli ammendanti, li trova nei negozi specializzati, dunque Caminada, Fela, Bricco potrebbero averli.
Sì.
E aggiungere anche dei biostimolatori, questo anche potrebbe aiutare.
Praticamente, solo erba.
Faccia attenzione appunto alle ceppaie e ai tronchi che sono rimasti e soprattutto ai problemi di ristagno dell'acqua che favoriscono molto l'armillaria.
Ecco, vi ringrazio e buona
Grazie
giornata.
Grazie a lei signora. Grazie, buona giornata anche a lei. Michele, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, posso parlare con dove il signore?
Come? Ci dica tutto.
Allora, c'ho una pianta di fico, che cresce bello, vivace, però i fichi non arrivano a maturare, diventano violette e poi cadono. Questo è da tanto tempo che è così.
Alfredo, rispondiamo rapidissimamente.
Allora, potrebbe essere un problema di varietà, dopo dipende un attimino da dove ha preso il fico e dove l'ha piantato. Dunque, se è una varietà che cresce e che matura, per esempio nel sud Italia o nel sud della Spagna, allora è difficile che riesca a maturare anche qua. Dunque il consiglio potrebbe essere quello, se non è mai maturato, non è mai riuscito ad avere dei fichi maturi negli ultimi anni, di cambiare completamente varietà. Dunque togliere questo fico, piuttosto scegliere una varietà che riesce a maturare.
Sì, non è per caso che dopo gli do troppo acqua quando fa caldo. No.
No, assolutamente, proprio un problema di maturazione.
Allora devo togliere via. Ok, grazie, buona
Michele,
giornata.
Michele, grazie. A lei, grazie mille. Sì, ha fatto benissimo, grazie. L'ora della terra termina qui, quindi come vi abbiamo detto, questa era l'ultima puntata televisiva. E io voglio ringraziare ovviamente i tecnici che hanno lavorato con me oggi, Martino Albertoni e Renato Amadò, per quanto concerne la radio, tra poco la Domenica Popolare, e poi Feliciano Pavlovski, il nostro regista che ha lavorato insieme a Victor Jacinto Prados, ma anche Yuri Tuena e tutti i tecnici della televisione che hanno lavorato con noi questa stagione, il nostro dronista Dino Martignoni sempre in volo sopra di noi, Massimo Scampicchio e soprattutto tutti voi che ci avete seguito durante la stagione, grazie mille. E beh, a presto e tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio Alamone. caminadasementi.ch